Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, sapendolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fare della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Conceda alla folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorra che vadano, date loro voi stessi da mangiare». E risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portateli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Nella Santa Quaresima del 2000, non disprezzate le piccole cose, figli miei diretti, molti chicchi d'uva vi contribuiscono a formare quel vino che le mani dei miei sacerdoti trasformano, con la potenza dello Spirito Santo, nel mio sangue, fonte della vostra salvezza. Dunque, non disprezzate le piccole cose di cui vi servo per raggiungervi. Potreste disprezzare il chicco destinato a voi. Accoglietelo e pigliatelo, Gesù».
E ora tocca a voi.
Do la parola di Dio, perché ogni tanto c'è la traduzione giusta, secondo me, e qualche volta invece la danno diversa. Quando dice al punto 16: «Ma Gesù rispose: non occorre che vadano, date loro voi stessi da mangiare», che ha un significato doppio messo così. E praticamente siate voi il pane per loro. Io la sento così, questa parola, l'ho sempre sentita così, poi ogni tanto la girano e allora non si sente più, perché siamo noi quel pane che dobbiamo dare. E vedi che Gesù pronuncia la benedizione, poi spezzò i pani e li diede ai discepoli. È quello spezzare il pane che siamo noi, che fa sì che ce ne sia per tutti. È molto bella questa parola, mi è sempre piaciuta tanto. E poi appunto è sovrabbondante, come nello stile del Signore, perché dopo ne avanza ancora per gli altri. Per adesso mi fermo qui, lascio spazio Fiat.
Grazie, devo dire che anche a me ha colpito tanto proprio questa parola: date loro voi stessi da mangiare. L'avevo notato anche io che in questa traduzione era scritto così, e ho fatto il tuo stesso pensiero. E ho scelto questa parola perché anche il chicco d'uva è donazione. Il Signore ci chiede di essere suo corpo e suo sangue, che ci dobbiamo donare insieme con Lui. E poi il chicco d'uva è così piccolino, eppure tolta la scorza dura e pigiato, all'interno il seme per produrre nuovo frutto. E poi diventa vino, diventa salvezza. Ed è quello che mi piace pensare di poter diventare, di poter essere, quel piccolo chicco d'uva. E poi ha anche un altro significato. Perché un solo chicco non può fare niente, ma tanti chicchi assieme diventano una bevanda per tutti. Fiat.
Fiat, grazie. Dietelo e pigiatelo, perché se non lo pigiamo non può dare quello che contiene, non può trasformarsi e trasformare.
È un po' come il chicco di grano.
Sì.
Tutto, diciamo, l'accostamento che si è fatto con questa mensa eucaristica della parola, nella prima lettura, appunto, nel Vangelo di Matteo, il pane, e qui invece nel messaggio ad Aurora, nel vino. C'è questo accostamento appunto della mensa eucaristica con la passione, con il rosario della passione, che è davvero eucaristicamente proprio una tale forza, una tale bellezza e un'opera così splendida del Signore, che tutte le volte appunto c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è una luce che ogni tanto viene fuori, una profondità di tante parole. Per esempio, mi è piaciuto tanto che la Quaresima del 98 appunto ci sia stata questa espressione così profonda anche del mistero di Gesù durante la sua passione. Lui fa questa opera di salvezza nonostante gli sputano addosso, nonostante lo criticheranno, nonostante continuano a fare i peccati, e apre queste porte dei cieli. In queste porte dei cieli, ecco, c'è veramente questa vittoria del Signore così fantastica, e questa vittoria l'ha messa in mano alla sua Chiesa, e in particolare poi nella fede a tutti quanti. Ringraziare sembra poco, per cui nella Divina Volontà prendo tutti i fratelli e i figli del Divin Volere e lo ringrazio, passati, presenti e futuri, perché è un'opera così grande e così ineffabile, ecco, sia per noi invece una fonte di perenne e costante crescita spirituale, un nutrimento continuo. Fiat.
Yeah, grazie. Allora, a me questa parola, questo messaggio del 6 marzo del 2000 mi ha, con questa attenzione alle piccole cose, quindi questo avvisarci di non disprezzare le piccole cose, mi ha fatto venire a mente quella parola che mi sembra, se non sbaglio, Gesù dice ad Elia, e gli dice: io non sono nel terremoto, non sono nelle cose quelle grandi, io sono in quella brezza leggera. E quindi ecco questo, e poi lo dice anche a Luisa, dice: no, anche i tuoi non nulla sono importanti. Infatti questa è stata una delle cose che mi ha colpito quando ho cominciato a leggere questi brani tratti dai libri di cielo, questo fatto che Gesù le dica: anche i tuoi non nulla sono importanti. Quindi proprio nella Divina Volontà è tutto importantissimo, proprio a partire dalle piccole cose attraverso le quali il Signore ci parla. Ecco, bisogna noi stare attenti, questo sì, essere attenti e fidarsi, ecco. E ringrazio il Signore e la Divina Volontà. Fiat.
Fiat, grazie. È importante anche perché fare attenzione alle piccole cose vuol dire fare tanta attenzione. Perché se non si è così attenti, così vigilanti, così connessi con la divinità, le piccole cose sfuggono, non ci se ne accorge, passano inosservate. E invece è l'amore che fa sì che non passino inosservate, che vengano colte, che vengano aperte, che vengano valorizzate, perché offrendole nella Divina Volontà diventano appunto divine. E quindi, come dicevi tu, non c'è più niente di piccolo. Grazie.
Anna Russo.
Sì, buonasera. Io volevo dire questo. Leggendo questo messaggio, immaginavo una parte anche dove nelle ore della passione, quando Luisa Peccarreta contempla proprio quando Gesù crea l'Eucaristia, crea se stesso, e quindi lo stupore degli angeli che assistono alla creazione di un Dio che crea se stesso, non solo il cielo e la terra, ma se stesso. È proprio da una piccola materia, piccolissima, come il pane e come il vino. E quindi immaginavo anch'io lo stupore degli angeli di fronte a questa grandezza. E poi quello che mi colpisce è il riferimento che Gesù fa ai sacerdoti, E qua sempre io penso alle mani consacrate dei sacerdoti e quindi all'importanza dei sacerdoti che attraverso la potenza dello Spirito Santo, però è grazie a loro che noi possiamo avere possiamo nutrirci del corpo e del sangue di Gesù. E quindi grazie ai sacerdoti e grazie veramente a Gesù che ce li ha donati. E niente, e volevo dire che è proprio vero che attraverso il sangue di Gesù, come dice Gesù, è il rimedio a tutti i nostri mali ed è la fonte della nostra salvezza. Io durante l'Eucaristia prego sempre durante il calice, quando si consacra il corpo di Gesù, il sangue, prego sempre nella divina volontà di raccogliere ogni goccia del preziosissimo sangue di Gesù su tutte le strade, su tutta la via del Calvario e di poterlo donare a chi non ha incontrato ancora Gesù, oppure a chi è solo nelle carceri, negli ospedali, in ogni angolo della terra, abbandonato e solo. Ecco, questo io prego durante la Santa Messa. E poi volevo dire grazie, grazie a tutti, per questa santa preghiera. Fiat.
Grazie Anna.
Io volevo aggiungere una cosa. Noi, quando la parola disprezzare le piccole cose, pensiamo sempre a qualcosa di bello che noi trattiamo male oppure appunto lo trattiamo male. Invece a me mi è venuto in mente un'altra cosa. A me mi è venuto in mente quando dice dunque non disprezzate le piccole cose di cui mi servo per raggiungervi. Quelle situazioni che reputo appunto disprezzare indegne per me. Cioè, se io ti presento una situazione di fronte una situazione in cui non ci andresti mai, delle persone che usano un linguaggio scurile. Ecco, uno non si avvicinerebbe perché dice: no, cioè io disprezzo, non fa parte del mio essere, non fa parte del mio modo, io ho cambiato modo, quindi sto alla larga, no? E mi è venuto in mente, ecco, figlia mia. Non disdegnare se io ti metto in quelle situazioni, se io ti presento delle persone che usano un linguaggio scurrile, che una situazione di non decoro, perché quelle situazioni che io ti presento, quelle piccole situazioni, tu puoi agire con il pensiero, con la parola, con i gesti, per ribaltare la melma che esce fuori in bellezza. Perché se una persona che abbiamo davanti disprezza Dio, a noi la prima cosa ci viene da essere tristi, però subito noi cosa facciamo? Invochiamo ovviamente lo Spirito Santo per la salvezza di quella persona e ripariamo. Non so se l'umanità in questo momento ha ben capito in che periodo siamo e sicuramente tante volte ci diciamo, Madonna, che tempi duri sono, tempi in cui sta uscendo tutto il male, la melma, cioè la schifezza. Questi sono tempi di grazia dove noi possiamo agire per riparare. Ecco, a me mi è venuto in mente questo e soprattutto anche Madre Teresa di Calcutta, che quella donna non si è lasciata stravolgere dal fatto di dover soccorrere le persone che erano in una situazione igienico-sanitaria molto precaria, cioè lei si buttava perché doveva portare l'esempio di Dio, l'esempio di Gesù. L'amore per il prossimo. E a me mi ha fatto venire in mente questo, che in questo periodo storico siamo chiamati, abbiamo la grazia e il dovere, di fare attenzione, di fare discernimento e se qualche volta ci si presentano delle situazioni di disgusto ai nostri occhi, trasformare quel disgusto in bellezza. Tutto qui.
Credo che Padre Luca voglia dire qualcosa.
Sì, perché c'è un misunderstanding,
Mi sembra
c'è
più o meno, dai,
un'incomprensione.
chiariscilo tu.
Sì, allora, innanzitutto la parola disprezzare è non dare il giusto prezzo, cioè non dare quel valore che ha quella cosa. Non è un disdegnare, cioè per cui non mi piace. Oltretutto sono le cose che vengono date da Gesù, cioè quelle cose che io ho detto. Ti do, io Gesù, ti do a te personalmente, non le metterle da parte, dagli il giusto prezzo, il giusto valore. Perché su queste tu potrai trovare quelle cose che io ti do, che sono anche piccole, su queste tu potrai trovare una ricchezza enorme, addirittura moltiplicazione di una grazia se lo accogli e pigiandolo lo trasformi proprio in qualcosa di più grande. Però qui c'è una relazione diretta con Dio. Invece la questione che tu hai fatto, Barbara, è una questione tra noi e gli altri, tra il mondo e noi. Per cui si è messo da parte un po' la presenza di Gesù. No, qui il messaggio è proprio preciso di una relazione tra Gesù e noi stessi. Sull'esempio di quel Vangelo di Matteo, dove la sua cura personale, tant'è anche per i 5.000 uomini, non ha uno spazio, un tempo, cioè non ha un limite, ma è proprio personale. Personalmente gli chiede di sedersi, perché sa come curare, sa come nutrire le persone. È ovvio che poi c'è il male nel mondo e tutto quello che dobbiamo essere attenti, sono d'accordo, ma il rosario di oggi è proprio come anche spesso. In questo cammino della divina volontà, il rapporto è proprio diretto, perché noi possiamo diventare quel chicco di grano che altri possono prendere, eccetera, ma io devo trasformarmi in chicco di grano, in goccia e sangue di Cristo, perché se non mi trasformo, non ci credo, o magari sono solo lì attento ai pericoli che ci sono nel mondo, potrei anche distrarmi, potrei non fare quello che il Signore mi sta chiedendo, la sua volontà è innanzitutto accoglierla, accogliere dalle piccole cose e io che nel continuare a cogliere divento poi quello che lui stesso mi chiede di essere, in particolare io che sono sacerdote, addirittura pane e vino. E, per cui credo che siano due gli argomenti, cioè, però certamente il bene non ha misura, non ha limite, però qui è più una cosa, secondo me, da quello che ho capito io, che mi sembra più un parlare di Gesù alla nostra anima, perché lui è il maestro e guarda che è il maestro che ci governa davvero nello spirito e sta attento alle sue pecore che siano perfette, che vadano verso la perfezione, nonostante le battaglie che ci sono intorno e nonostante il mondo che sta crollando. Guarda che Gesù è veramente straordinaria, perché ha una cura speciale per ognuno di noi. Accogliamo questo pastore, non quello che dovrebbe essere o quello che noi vorremmo essere. Accogliamo quello che c'è, così che poi il nostro cammino diventa più sicuro.
Vorrei anche sottolineare che i miseri sono una cosa molto diversa dagli empi.
Ecco.
Non bisogna confondere i miseri con gli empi, perché sui miseri dobbiamo avere un'attenzione particolare, e come è stato detto giustamente, ma dagli empi dobbiamo proprio tenerci a distanza, e questo ce lo dice chiaramente la parola di Dio.
Sì. Perché l'empio, diciamo, è quello che non crede in Gesù, è inutile, non possiamo più di tanto condividere la nostra storia con queste persone. Possiamo però pregare per loro e aiutarli nella preghiera attraverso la potenza di Cristo, ma noi in sé siamo limitati, c'è tutta la fase. Dimmi, Aurora?
Sì, volevo chiarire questa differenza, perché
Sì.
la parola dice non siede a consiglio con gli empi,
No, no, assolutamente, non ho
però
sto
si
in piedi, grazie, sto in
china
piedi, grazie, non c'è bisogno, no.
però si china sui miseri, cioè è importante
Certo.
questa differenza. Fiat, grazie.
Grazie a voi.
Posso aggiungere una cosa?
Chi è?
Sono io, Rosy.
Certo.
Io questo di non disprezzare le piccole cose l'ho collegato anche a quelle pieghe del quotidiano dove il Signore ci chiede di vivere, di dimostrare il suo amore, di vivere nella sua volontà, perché è un riferimento anche a non aspettarsi quelle grandi cose, perché siamo a volte tentiamo, no, di volere delle cose grandi, delle dimostrazioni per vedere il nostro cammino a che punto è, invece no, il Signore ci riporta alla nostra piccolezza, alla fiducia verso di Lui e a vivere nelle pieghe del quotidiano la Divina Volontà.
Certo, è bellissimo ed è anche importante, perché la piccolezza oltre a tutto ci custodisce. Grazie, Rosy.
Gigi.
Io mi inserisco per dire una cosa che fondamentalmente è già stata detta da voi, ma che è proprio tanto bella. Questi due brani, la parola del Vangelo e poi la parola di Gesù data a noi, sono un po' l'immagine della nostra vita. Noi siamo chiamati come figli di Dio, come figli della Divina Volontà, a trasformare la nostra vita in un'offerta, in un ringraziamento, imparando da quello che ha fatto Gesù. E allora abbiamo il segno del pane, abbiamo il segno del vino, e questo essere pigiati, questo essere impastati, che è il segno della nostra adesione a quel progetto che il Signore ha su di noi, che sappiamo bene che passa per la porta stretta, ma che poi ci apre l'orizzonte della vita per sempre. E quindi è tanto bello questa tenerezza del Signore che ci riconduce al centro del nostro cuore, dove Lui ci aspetta per indicarci la via, quella via sicura, nella quale davvero possiamo diventare pane per il mondo. E come è vero questo richiamo a riconoscere la sua presenza nelle piccole cose, nelle pieghe, come diceva Rosy, nelle pieghe del quotidiano, là dove sarebbe facile far finta di niente, scivolare via, ecco che la Divina Volontà ci indica un piccolo tesoro, una piccola perla che, unita a quella dei fratelli, poi diventa quel pegno importante col quale possiamo andare a bussare alla porta della casa del Padre ed ottenere la salvezza, naturalmente prima di tutto per noi e poi per la famiglia umana. Imparando proprio da come ha vissuto Gesù, da come ha vissuto Maria e da come siamo chiamati anche noi a vivere per poter essere Eucaristia. Fiat.
Fiat, grazie Gigli. I rosari che non riuscivo mai a leggere senza piangere, ti ricordi Gigli?
Sì, mi ricordo bene.
E protestavo anche col Signore, dico, perché mi fai piangere se devo leggere? Fino a quando quella signora sulla porta mi ha detto: quelle lacrime lì le voglio anch'io. Ha sempre ragione lui, il Signore, c'è poco da discutere. Così.
È il dono delle lacrime che si chiede.
Diciamo anche relativa all'Eucaristia. Per esempio, io mi accorgo tutte le volte che faccio la messa, no? Che c'è la consacrazione in particolare, che a un certo punto, finita il gesto consacratorio, dette le parole, no? Perché se non dico quelle parole non si consacro nel spirito, nell'unione con la Chiesa, in unione con tutte, con la prima messa di Gesù, no? Ecco, fatto questo, succede che in quel momento la messa cambia, cioè si è creata in questo un'aria nuova, e tutte le volte c'è un'aria nuova, un sentimento completamente diverso. E io non so, vi prego di notare quello che accade durante la messa, perché è qualcosa di straordinario. Io non so come sarà stata l'esperienza di queste persone, 5.000 che sono sull'erba, a vedere questa trasformazione di moltiplicazione di pane, il momento in cui Gesù, nella semplicità, sempre pur nascosto interiormente, cioè dentro di sé, ha benedetto proprio, ecco, e ha fatto sì che appunto tutto si trasformava. Ecco, forse noi non ci rendiamo conto, ma già durante la messa tutto quello che dice il Vangelo è vero, cioè si vive proprio durante l'Eucaristia. Infatti noi entriamo alla messa che siamo completamente anche ancora appiccicati al mondo, ancora distratti dai nostri pensieri, eccetera. Dopodiché, ripresa la comunione, ecco, noi siamo diventati una cosa sola, un pane solo, un calice solo. E tant'è, ce ne accorgiamo perché usciamo con uno spirito diverso. E questo è proprio il miracolo eucaristico che fa capire anche questo messaggio, anche quello del Vangelo di prima, che è qualcosa che è di straordinario. La sua presenza davvero, oltre a moltiplicare la grazia, però anche, è anche una grazia, diciamo, si dice performativa, cioè ti trasforma in un altro modo. Ecco, questa è la bellezza di accogliere la sua presenza. Ecco, magari non ci si rende conto, ma io vi chiedo di guardare l'opera di Gesù durante la messa, non solo quando ci stiamo bene noi, ma proprio a osservare il suo modo di operare in tutte le persone, in tutto il tempo della messa. Basta, tutto qua.
Grazie, via. Padre Luca, molto bello questo. Per la verità, quando tu o il sacerdote di turno alza il calice, io immergo l'umanità intera perché si è battezzata nel sangue di Cristo e trovata in possesso del pegno della salvezza. Ecco. E poi quando c'è la fila della comunione, e ti dirò che questo lo faccio con un certo piccolo spavento, confesso la mia, non paura, ma non so come chiamarla, perché comunque voglio
timore, no?
E voglio accompagnare il Signore in tutte le creature che lo ricevono, e non lo so come sono, come lo riceveranno, come si troverà, però non voglio lasciarlo solo. E questa cosa mi sembra tanto impegnativa, la faccio con una certa, con un certo timore, sì, è vero, però lo faccio.
Bene, bello, grazie Aurora di averlo detto, così anche noi possiamo fare qualcosa di simile, ognuno in modo personale. Certo.
Sì, ciao a tutti. Dunque, io volevo dire che questo messaggio di oggi è bellissimo e mi fa riflettere su tante cose, no? tra le quali una è che cercando di vivere nella Divina Volontà, durante la giornata sono, diciamo, disposto proprio a volerli vedere questi chicchi, no? L'uva che il Signore ci offre costantemente come dono, proprio per rimanere nella sua volontà, e quando cerchiamo di farlo e proprio viviamo nella sua volontà, diventiamo cibo per gli altri, diventiamo Eucaristia, no? diventiamo il suo sangue, perché viviamo in completa comunione con Lui. E tante volte mi rendo conto però che comunque nel mio cammino tante volte qualche chicco d'uva, a volte qualche, a volte un po' tanti chicchi d'uva, non li vedo, nel senso che non riesco a riconoscerli subito, no? Perché la mia umanità me lo impedisce. E allora, per esempio, mi viene proprio quello che mi è successo oggi, che ho preso in carico un bambino molto difficile, con problematiche comportamentali, e difficile riuscire a fare fisioterapia con questo bambino. E in più, anche se comunque si è creato un bel legame, no? Riesco comunque a, tra virgolette, a tirarlo dietro, come si dice, no? A fargli fare un po' quello che serve per il suo aspetto motorio, e escono tantissimi problemi, no? Mi è capitato di dover, per dire, avere problemi con il medico di riferimento, con la mamma, con una collega, con, come dire, cioè più cerco di fare il bene, più cose negative si creano attorno a questo bambino. Allora, parlando con una collega, stavo dicendo, no? Caspita, è una, questo bambino sarebbe così bello, tra virgolette, da, anche se difficile da trattare, ma c'è un sacco di problemi intorno, no? E umanamente mi sarebbe uscito quanto mai è capitato a me. Però in quel momento lì, quando la mia umanità voleva dire questa cosa, mi sono reso conto che quello era un Chicco d'Uva, no? Quindi quel bel ragazzo, ragazzino, in realtà era il Chicco d'Uva che, offerto quotidianamente per trasformarlo in vino attraverso di me, anche Gesù poteva donarsi per tornare a splendere, no? In questa creatura e nelle creature che poi avevano a che fare con me in queste, tra virgolette, incomprensioni umane. E quindi mi hanno fatto capire ancora di più che non ci sono solo i chicchi che riconosciamo, ma ci sono dei chicchi che dobbiamo riconoscere con fede, con costanza e senza mai, come dire, pensare, no? Come ha fatto la mia umanità dentro di me che mi diceva ma proprio a me doveva capitare, no? Invece no, proprio a me, e quindi sono contento di aver riconosciuto questo Chicco d'Uva nel mio quotidiano.
È un dono,
un dono. Qualsiasi dono, qualsiasi, anche la croce è un dono, per cui sì, parlandone insieme e leggendo insieme, pregando insieme, mi viene ancora più chiaro, no? Che tutto è dono. Quindi ringrazio voi, il cammino, Aurora, tutti, e in primis il nostro caro Gesù. Fiat,
grazie Fabio.
Sì, io ringrazio il Signore perché questo passo qua fa comprendere l'importanza proprio delle cose minime, delle piccole cose. A me mi fa comprendere proprio come è importante non trascurare niente da quando la mattina apriamo gli occhi. E veramente ringrazio il Signore di questo, e anche pensando al chicco di uva, penso anche al chicco di grano, e perché il passo precedente parlava appunto della moltiplicazione dei pani, quindi il Signore ci dona tutto nella completezza. E quindi ecco, io a questo punto qua lo ringrazio di cuore, perché anche in situazioni molto complesse, difficili da sopportare, il Signore mi sta dando la capacità di andare avanti e quindi di non voltarmi indietro. Quindi faccio una preghiera veramente di cuore al Signore. Signore Gesù, ti ringrazio per ogni beneficio che mi stai concedendo, fa che io non mi fermi mai, dammi la forza di andare avanti sempre unito con te. Fiat.
Grazie Francesco.
Ringraziamo il Signore.